nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
O Dio, che hai guidato San Giovanni della Croce alla Santa Montagna, che è Cristo, attraverso la notte oscura della rinuncia e l'amore ardente della croce, concedi a noi di seguirlo come maestro di vita spirituale per giungere alla contemplazione della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Maria, sede della Sapienza,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Bene, riprendiamo la nostra lezione. Ci siamo soffermati all'ultima lezione sulla risurrezione, è vero? E abbiamo visto due testi fondamentali. Quindi non ci sono più problemi per la registrazione. Bene, due testi fondamentali per quanto riguarda la risurrezione. Siamo partiti, se vi ricordate, proprio dalla Gaudium et Spes, le gioie e le speranze, e la costituzione dogmatica sulla pastorale, cioè l'agire cristiano della Chiesa. La pastorale, cos'è la teologia pastorale? È una delle materie più belle della teologia. L'ho scoperto insegnandola. È l'agire della Chiesa e l'agire della Chiesa come? Cioè nella evangelizzazione, nell'annuncio, nell'amministrazione dei sacramenti e dice Karl Rahner è l'ecclesiogenesi, è la Chiesa che si genera agendo. Bene, allora la Gaudium et Spes dice le gioie e le speranze, Gaudium et Spes, gioie e speranze. Voi sapete ormai, no? Il titolo dei documenti pontifici o anche magisteriali in generale, quindi della Santa Sede e del Papa, dei concili, comincia sempre con le prime parole, le prime battute. Le gioie e le speranze, Gaudium et Spes, che mettono spesso in latino, di solito, no? Bene, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Vedete? E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore, dei discepoli di Cristo. E i discepoli di Cristo chi sono? Sono coloro che sono alla sequela di Cristo, sono coloro che quindi, come dice San Paolo, hanno gli stessi sentimenti di Cristo. E quindi le gioie, le speranze, le angosce del mondo sono nel cuore di Cristo Gesù stesso. Allora la Chiesa e la comunità dei seguaci di Cristo, dei credenti in Cristo, non va verso il caos, ma va verso giorni radiosi. Tende quello che avevamo chiamato, Guardini non usa questo termine, ma io l'ho usato, la teleosis, cioè noi tendiamo verso questa perfezione, verso la pienezza quindi. E lasciamo questi due, i primi testi, li riprendiamo. Bene, noi avevamo visto, è vero, ma alcuni di voi non c'erano, allora riprendiamo rapidamente. Romani capitolo 8, versetto 18 a 22. Ecco, qui l'apostolo Paolo parla del corpo spirituale. Così come c'è il corpo corporeo, fisico, intendiamo biologico, c'è il corpo spirituale, l'importante è invisibile agli occhi. Quando fate teologia è bello questa battuta del piccolo principe, veramente è così. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Cos'è questa gloria futura? È la risurrezione, ok? Che sarà rivelata in noi. Bene, chi è che affronta le sofferenze del tempo presente? Siamo noi. Chi è che assaporerà o avrà in pienezza la gloria futura? Sempre chi soffre. Ecco, la risurrezione è questo. È sempre la stessa persona che tende verso la pienezza, verso il compimento del suo stesso essere. E Davo la volta scorsa, era il giorno del mio compleanno, e anche onomastico, il giorno di Sant'Ambrogio, dicevo, guardate bene, io sono nato per il giorno X, no, se no poi mi riterete per un vecchietto, no, non è vero, ma 51 anni fa, tanto è che alla fine l'ho detto, no? Bene, quando nascevo, a me no, come sono, le mie sorelle, loro sono testimoni, io non ero cosciente, quindi non posso dire niente, loro mi dicono eri così. Bene, oggi, dopo 51 anni, è sempre Ambrogio o no? Sì, ma è come era 51 anni fa? No. Persino oggi parla una lingua che non è la lingua materna, è l'italiano. Ma è sempre la stessa persona. Ecco, l'uomo tende sempre, per noi, la vocazione cristiana, la vita cristiana, poi vediamo nell'altro brano, di sempre di San Paolo, tende sempre verso il compimento, che è la perfezione nell'uomo. Qual è il primo uomo? Il primo uomo, già introduco il secondo brano, il primo uomo è Adamo, il primo Adamo. E l'uomo, attenti, no? Quell'uomo è l'uomo peccatore, è l'uomo che ha interrotto in un certo senso il suo cammino verso la perfezione. Per questo Romano Guardini e gli antichi, e Tommaso e altri, ma soprattutto i padri greci, ma Tommaso è anche in questa linea, perché per questo dicevano proprio che l'uomo è uomo in Cristo, l'uomo è uomo tra virgolette morto in Adamo, cioè la perfezione si è fermata, o ciò la sua vocazione vocare, ciò per cui è stato chiamato al mondo dal nulla, Dio ci ha fatto esistere, è per portarci alla perfezione, ma Adamo ha interrotto, il primo Adamo ha interrotto questo cammino, il nuovo Adamo, il secondo Adamo che è Cristo, ci ha rimesso sui binari, in un certo senso. Allora, gli antichi dicono, e siamo proprio nel tempo, fra poco Natale, no? Ecco, Dio si è fatto uomo affinché l'uomo diventasse Dio. Ma l'uomo diventa Dio perché Dio si è fatto uomo. Dio si è svuotato, si è fatto piccolo, perché l'uomo potesse alzarsi. È come... voi avete presente quei grandi campioni di basket, no? Quando incontrano i loro fans, loro sono così alti, 2 metri anche di più, che lo fanno spontaneamente, no? Si abbassano un po' per stare quasi la stessa altezza con anche i bambini, addirittura si mettono quasi in ginocchio, sono ancora più alti dei bambini pure, no? Però ecco, Dio ha fatto una cosa del genere per noi. E per questo Giovanni Paolo II dice nel Redemptor Hominis, dice che noi diventiamo uomo nell'uomo Gesù. Questo è un concetto che prende dai padri. Allora, la creazione infatti è stata sottoposta alla caducità, dice San Paolo. La stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. Questa schiavitù della corruzione, cioè il peccato, è il peccato che degenera, con il peccato l'uomo decresce. Ecco, c'è questa famosa teoria dell'economia, la decrescita, è questo, no? Quell'economista francese. Lui parla proprio della decrescita. 5 Stelle era un po'. Sì. Adesso non ho capito ancora la linea politica 5 Stelle. Una volta era da decrescita.
Decrescita felice o qualcosa del genere.
Sì. È un economista francese. Povera. Ok, bene. Con Adamo quindi c'è stata la decrescita. Edith Stein, Simone Weil ha scritto un bellissimo libro, La forza du pesanteur, e la forza, ecco, proprio oggi abbiamo visto al telegiornale, no, astronauti, mm-hmm. Che non c'è la forza di
gravità.
Di gravità. Simone Weil parla della forza di gravità spirituale in quanto riguarda il peccato. L'uomo è attratto verso il basso. Questa è la forza, questa forza di gravità per il peccato. E cade, insomma, Adamo è questo. Invece in Cristo la forza di gravità peccaminosa viene eliminata e tendiamo... Forse anche qui, no? Vedete quei santi, San Giuseppe da Copertino, che avevano questa forza, grazia, un dono, no? Di levitazione e di elevarsi, no?
Levitazione.
Ok, bene. Nel nuovo Adamo, quindi, liberati dalla schiavitù del peccato, dalla corruzione, quindi, per entrare dove? Dice Paolo, nella libertà, della gloria dei figli di Dio. Gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Vedete, è nell'adozione, è dall'adozione, cos'è qui? Cioè Dio nel figlio unigenito ci fa figli. Questa è l'adozione. Cioè noi siamo resi figli nell'unico figlio. Noi siamo figli per grazia. Cristo è figlio perché è generato, ok? Lui è della stessa, dice il Concilio di Nicea, nel credo niceno, della stessa sostanza del Padre. Noi non siamo della stessa sostanza, noi siamo figli per grazia. E dice la Commissione Teologica, diceva nell'81 la Commissione Teologica Internazionale, noi siamo figli liberamente e gratuitamente. Siamo diventati liberamente, cioè da Dio, liberamente Dio ci ha fatti e gratuitamente. E San Paolo quello che dice, non per i nostri meriti, no? Mentre eravamo ancora peccatori. Vedete? Ecco, la risurrezione in questo primo brano, quindi, non è altro che tendere, rinascere, e tendere quindi verso la perfezione. Il secondo brano è Prima Corinzi, capitolo 15, 35 a 49. Paolo spiega questo concetto che è prima ne ha parlato in Romani 8, spiega più che concetto, questa realtà della risurrezione. Dice, ma qualcuno dirà, e anche noi, quel qualcuno sei tu, sono io, dirà come risuscitano i morti? Ecco Paolo, la domanda è quella, con quale corpo verranno? Qualcuno di voi ha fatto pure questa domanda già, con quale corpo? L'amica vostra, come si chiama?
Laura.
Laura, con quale corpo? E per questo, prima di iniziare la risurrezione, sono ritornato sulla visione cristiana del mondo, della realtà cristiana cattolica, aggiunge Guardini, cioè come la teologia non è filosofia, non è chimica, non è biologia. Qualcuno dirà come risuscitano i morti, con quale corpo? Non devi pensare a questo corpo fisico, o non devi rimanere nella logica, nella visione, mi perdonate, terra-terra di questo mondo. Devi avere quello che chiamiamo gli occhi della fede. Attenti, gli occhi della fede non è la fede del, non so come si dice in italiano, la foi du charbonnier.
Del carbonaio?
Del carbonaio.
La fede del carbonaio?
La foi du charbonnier. Una persona sempliciotta, che non, senza cultura, no, non è questa. Non è... È una fede anche, no, così va bene, prendiamola
passiva.
Così passiva. Fede è attiva, è proprio tu entri, tu sei, San Paolo dice proprio le cose del futuro, come se con gli occhi vedi già il futuro nel presente. Perché? Perché ti fidi di Dio, questa è la fede. Nella fede c'è la carità, c'è l'amore, carità è amore, no? Non è fare l'elemosina, carità è amore. Cos'è? Chi è la carità? La carità è una persona, è Cristo. È amore senza limiti, amore senza limite, misura, è qui chi si dona per me. Allora, quale corpo? Stolto, dice Paolo, ciò che tu semini, e lo spiega, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore, o no? È vero? E quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano, per esempio, o di altro genere. E continua, vede, è così, no? Quello che noi seminiamo, chi fa l'esperienza, comunque sappiamo, si semina, ma poi germoglia, cambia, ma è sempre, ecco, così è. Non puoi pretendere allora che la risurrezione, o non devi concepire la risurrezione con in modo semplice, come è il cambiamento, lo stesso corpo, allora come verrà la mano destra che era un po' storta, verrà più dritta, no, non è reincarnazione, vedete che, mi perdonate, è proprio limitata la reincarnazione, è limitata proprio, se capiamo la risurrezione. E la risurrezione è, mi perdonate, non è così, ma prendiamola, è proprio lì, non è così, ma è una specie di elite, cioè noi ci eleviamo, non siamo degni, ma Dio ci ha fatto resi, ecco la rivelazione. Mentre l'induismo, il buddismo, la filosofia, per passione di qualche cosa, la nostra è una persona che cambia veramente la nostra vita, no? Romano Guardini, se trovate questo libro di Guardini su Socrate, Buddha, Maometto, Socrate è morto per la verità, per un ideale di vita non è finita. Cioè lui, qualcuno lo può prendere per esempio, per, come esempio di vita, ma finisce lì, lo imita. Gesù non solo lo imiti, essere cristiano non è imitare il Cristo, ed essere alla sequela di Cristo e fidarsi. Gesù non solo lo imita, ma Gesù ti dà anche la forza di cambiare la tua essenza, la tua realtà, e la risurrezione è ciò che avviene, così come c'è questo passaggio: ciò che tu semini non è la stessa cosa che come viene fuori, cambia, ma è sempre la stessa realtà, ok? Come noi siamo cresciuti. Allora dice Paolo, e Dio, state seguendo, è complicato? No. E Dio gli dà un corpo, è quello che chiama è corpo spirituale, un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Non ogni carne è la medesima carne, altra è la carne di uomini, altra è quella, di animali, altra quella di uccelli. Vedete la diversità, e ognuno nella diversità, e l'uccello non diventa, il corpo di uccello non diventa corpo di persona, e per il corpo umano è la carne umana, si cresce, ma non cresce per diventare, a meno che non sia un mostro, per diventare un uccello, e viceversa. Vedete, è questo la teleosis, si tende verso la perfezione nell'interno di quello che uno è, e la nostra sostanza è cambiata radicalmente in Cristo. Per questo avremo risorgeremo, perché siamo resi eredi, come dice Paolo, del regno dei cieli in Cristo Gesù. E la carne di uomini, va bene, vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti e altro quello dei corpi terrestri. Vedete? Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna. La luna non diventa sole, il sole non diventa luna. Ognuno ha, però la luce è, la percepisci del sole, altri momenti non la percepisci, ma il sole non è che sia scomparso. È vero, l'astronomia ci insegna che cambia, cioè la Terra è, so per dire fesserie, no? Non è il sole che gira, ma è piuttosto la Terra che gira, ok? E la Terra girando, è vero?
No. Tutto gira, però ok.
Vabbè, tutto gira. Vedi, devo stare attento a non dire fesserie. Bene, comunque il sole è sempre lì. Non è che non perde la sua identità, se possiamo dire quello che è. Ecco, l'uomo tende verso la perfezione, cresce, non decresce nella fede, cresce e si mutua, ma è sempre quella realtà. Questo sarà la risurrezione. È difficile? Quindi non c'è bisogno di porsi più la domanda di chi è stato la gamba sinistra nel fiume dell'Amazzonia, l'ha perso perché l'anaconda o non so.
La risurrezione quindi in questa vita. In questa vita la risurrezione?
No, certo, i frutti della risurrezione sono già qui, dicevo nella lezione precedente, è il trampolino, questo mondo è la palestra. Quando leggiamo la notte di Pasqua, no, l'epistola ai Romani, le cose vecchie, non lo so, sono passate, è nate di nuovo. Cioè, siamo rinati in Cristo Gesù. La risurrezione ha già il suo effetto qui, la sua realtà qui. È quello che un teologo protestante, Oscar Kuhlmann, francese, sembra tedesco, è vero il cognome, è francese, ma che francese? È francese dell'Alsazia, è come gli italiani del Trentino, no? Oscar Kuhlmann chiamava il già e il non ancora. Tutti si riempiono la bocca di del già e non ancora, anche i teologi. Un mio collega l'anno scorso ha detto agli studenti che è di Hans Urs von Balthasar, ma siccome Oscar Kuhlmann è francese, io poi uno dei libri più belli del secolo scorso l'ha scritto Kuhlmann, Cristo e il tempo. Cristo e il tempo, le Christ et le temps. È lì che parla del già e del non ancora. E il Concilio l'ha usato pure, Concilio Vaticano II. Oscar Kuhlmann, ecco, la risurrezione. Con la risurrezione di Cristo siamo già nella risurrezione. Come hai detto, siamo nel già, ma nel non ancora. Non siamo al compimento totale, tendiamo l'uomo in cammino verso. Ok, ma i frutti della risurrezione sono già come si dice? Abbiamo già benefici. Cogliamo già i benefici di questo, dei frutti della risurrezione. Ecco perché il già.
Prevedere l'alba.
È il già, perché la risurrezione, i suoi frutti, i suoi effetti sono già nel presente. Il non ancora, perché tendiamo verso la perfezione.
Nel già, per chi li accoglie.
Perché è l'epoca già di Cristo.
Per chi li accoglie.
Per chi, sì, anche, sì, per chi l'accoglie. Ma uno può crearsi il suo inferno. L'inferno cos'è? È il rifiuto di Dio.
La bestemmia contro lo Spirito Santo.
Bene, sì, a livello proprio più pesante. Ma in modo più semplice è il privarsi di Dio, è il rifiuto di Dio. È avversus Dei, dice Tommaso. È proprio andare contro Dio. E dove, quando tu vai contro Dio, ti fai il tuo inferno. Non è Dio che ti crea l'inferno. Sei tu, come Adamo fece, che ti fai il tuo inferno. Siamo nel tempo? Sì. Abbiamo abbastanza ancora. Ok? Bene. Allora, dice Paolo, così anche la risurrezione, lo splendore, così anche la risurrezione dei morti. Si semina corruttibile e si risorge, risorge incorruttibile. Ok? Ci siamo? Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Poiché dice Paolo, sta scritto, il primo uomo, lo spiega, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente. Adamo significa proprio essere vivente, ok? E Eva, la madre dei viventi. Bene, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne spirito datore di vita. Quindi già nel primo uomo, cosa leggiamo nel libro della Genesi? L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, ma il peccato ha appannato questa immagine di Dio nell'uomo. Ok? E in Cristo, nel nuovo Adamo, nell'ultimo Adamo, cosa subentra? Ecco, non Gesù il riparatore è poco, è il redentore, perché la teologia del Medioevo parlava anche della riparazione, ok? È un concetto anche biblico, ma più giuridico, medievale. No, Gesù, il nuovo Adamo, l'ultimo Adamo, cosa dà? Ecco, dà lo spirito. Lo spirito cos'è? Lo spirito, dicono gli antichi padri dell'Oriente soprattutto, è l'ecstasis di Dio, è Dio presente al di fuori di sé, Dio che esce da sé ma rimane sempre identico Dio, e per essere benevolo verso l'altro, verso le sue creature, l'uomo, ecco, si fa presente con la sua forza nell'uomo, e quello è che è lo spirito di Dio. Allora questa presenza è il corpo spirituale, è l'uomo, sempre tu, ok, e non più soggetto al peccato e quindi alla dannazione tra virgolette, ma rinato in Cristo, e in quel momento sei sempre tu. Così dobbiamo abituarci al linguaggio, quindi alla realtà. L'uomo non è, come avevamo già visto a proposito della morte, il corpo, dice Romano Guardini, non è il corpo, dobbiamo, fisico, dobbiamo andare al di là di questa realtà, allora a vederne il corpo nella sua integralità, anima e corpo. Ma attenti, anima e corpo non è dicotomia. La visione greca è l'anima da una parte, il corpo dall'altra. Questo ha portato anche al disprezzo del corpo, una certa spiritualità anche nel passato. Persino San Francesco ha dovuto chiedere perdono al fratello corpo quando stava per morire, perché non l'ha curato, l'ha trascurato. L'uomo, la visione biblica dell'uomo è anima e corpo, ma non separati. Allora Guardini parla del corpo spirituale e proprio alla scuola di San Paolo, e lui lo prende da San Paolo, è quello che vediamo qui, proprio perché questo è corpo animato, l'anima qui è la vita, la vitalità divina. C'è un mio amico, ma molto più grande di me, del Camerun, ha forgiato una parola, la vitalogia. Vitalogia. La vitalogia è l'essere animati da una potenza che non proviene da noi, ma si integra a noi. È qui per parlare di Cristo, la presenza di Cristo in noi è vitalogia. Bene, sta facendo fortuna questo qua con questa parola, Però vabbè, andiamo avanti. Bene, lascio quello che dice gli altri. La risurrezione, dice Guardini, ha mostrato l'intensità della potenza, la risurrezione di Cristo stesso, no? Cristo è risuscitato dal sepolcro. Si evidenzia l'uomo terreno è come il suo antenato terreno, Adamo. L'uomo, nuovo uomo, l'uomo celeste, l'uomo, il corpo spirituale è in Cristo Gesù. Se voi prendete la genealogia di Gesù, ecco, in Matteo si parte da Abramo, in Luca si risale a Adamo. Cosa si vuole? I due vogliono giocare un po', ognuno secondo la sua visione, è per dire che l'uomo trae, il nuovo uomo trae vitalità dal nuovo Adamo, l'uomo rinato, e questo è il corpo spirituale. il corpo spirituale sei tu, sono io se sono nella grazia di Dio. Ok? Il corpo spirituale, mi state seguendo? È difficile? A volte un po'.
Non è leggero.
Ma non c'è bisogno di Amaro e Lucano per digerirlo. Questo è un santo Lucano. È beato Bonaventura. No, è beato ancora. Bonaventura da Potenza. Io ho celebrato per quasi 2 anni. La chiesetta è così, come questa stanza.
Bella.
Ho celebrato lì per 1 anno e mezzo, perché ero parroco, poi voi, che ne sapete voi, scherzo, di una parrocchia, una che è passata famosa nella storia d'Italia, ma io non c'entro, ma mi sono trovato al luogo sbagliato quel momento, quanto ho sofferto. E la chiesa fu chiusa e quindi dovevo celebrare, no? E beh, vabbè. Che è la chiesetta, che è la casa nativa del Beato, e io ho celebrato lì per 1 anno e mezzo, era sempre piena, c'erano i miei fans, le mie fans venivano sempre, non mi hanno abbandonato, quindi io non posso dire come Paolo che tutti mi hanno abbandonato, bene, però è una croce, E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terra, Guardini, il Adamo terreno dell'uomo terra, e così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. L'uomo celeste è il corpo, nell'uomo celeste, l'uomo celeste è il corpo spirituale. Il corpo spirituale sei tu nella tua carnalità. Charles Péguy, un poeta, grande poeta francese, parla della carnalità della grazia. Carnalità della grazia. È bello, eh? La grazia si fa carne nella tua vita. Bene, io devo parlare, quindi non posso permettermi che poi... No, vabbè. Ecco, la carnalità della grazia. Cioè, la grazia si fa carne, come nel grembo di Maria, ma la grazia veramente non penetra, ma si fa veramente carne nella tua vita. Allora il corpo spirituale sei sempre tu. C'è il corpo fisico, mentre gli oggetti non hanno il corpo, basta, gli uomini hanno il corpo spirituale. E questo
Gesù era questo corpo spirituale.
Il Gesù risorto è il corpo spirituale. Ok? E Guardini è grande. Bene, le obiezioni della biologia: se questa scienza si limita a ciò che conosce realmente senza pretendere, dopo aver rifiutato il dogma della Chiesa, di proclamare, dice Guardini, un alquanto discutibile, deve ammettere che non può dire nulla a questo proposito. La biologia non può dire niente, nulla del corpo spirituale, perché la biologia si occupa del corpo naturale o fisico, come volete. Ecco il secondo testo, e poi speriamo dire qualcosa un po' del catechismo all'altra classe, non sono riuscito. Dice così, qui siamo arrivati già al giudizio, siamo per iniziare il giudizio, ma vi darò comunque il riassunto di Romano Guardini sul significato cristiano del corpo e corpo spirituale. Avremo un po' di elementi, ce n'è, ma credo aver detto comunque l'essenziale. Adesso arriviamo al giudizio. Abbiamo preso con Guardini, ho preso come Guardini, seguendo Guardini, 2 testi, brani del Vangelo. Il primo di Matteo, il primo è Matteo 24:29, versetto 29 a 31. Dice: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, ecco il racconto, no, che di Gesù, quello che dice degli ultimi giorni dell'escaton: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, è una cosa apocalittica, e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Mamma mia! Allora comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Vedete? Tutte le tribù della terra. Gesù, Dio, questo lo troviamo già nell'Antico Testamento. Dio non è solo Israele, ma il mondo intero, ma ha scelto in modo pedagogico prima un popolo per raggiungere tutti i popoli. Lo troviamo nei Salmi: tutti i popoli, lodate il Signore, battete le mani. Ecco, e qui questo nell'escaton si avverrà: si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Questo battersi il petto è il giudizio, ognuno già per come avrà vissuto sarà già, tra virgolette, giudice di se stesso, verrà giudicato secondo quello che avrà vissuto. Battersi qui il petto è che ognuno singolarmente è giudice di se stesso per come avrà vissuto.
Questo è anche il senso ammesso per mia colpa, mia colpa.
Questo
il sacerdote quando dice
anche il sacerdote.
Questa è una consapevolezza che noi non abbiamo, quindi l'avremo in quel momento.
Ma anche
perché se l'avessimo già saremmo dei santi.
Ma quella della liturgia è la umiltà. Non a caso, ecco, a proposito, no, non dobbiamo arrivare, non è per moralismo arrivare in ritardo a messa, no? Ci perdiamo, ecco, si comincia con l'atto penitenziale, dove tutta l'assemblea, prima di avvicinarsi, questa è già una pratica ebraica, prima di avvicinarsi al Kadosh, al Santo, che è Dio, e si pente, sa che non è degno di avvicinarsi, e allora si batte il petto proprio, riconosce la propria indegnità, ok? Prima di avvicinarsi e quindi di celebrare, è importante. Okay. Noi ci confessiamo, c'è il sacramento della confessione, una volta ci insegnavano che i peccati almeno veniali, quel momento comunque vengono, se tu hai un peccato grave cerchi di confessarti prima della comunione, ma un peccato veniale purtroppo ne commettiamo tanti, no? Forse più di 70 volte anche al giorno, come dice il Signore stesso. Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza, e gli manderà i suoi angeli con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti. Vedete? Prima cosa quindi che dobbiamo ritenere da questo brano è che il giudizio esiste realmente. Ma come? Esiste, avverrà. Come? Ognuno come avrà vissuto. Qui non è Dio che non è misericordioso. Dio è misericordioso, ti ha dato tutto per la tua salvezza. Sant'Agostino: Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te.
Questo capitolo è su giudizio universale o particolare?
Particolare e universale, tutte e due. Poi ne approfondiremo. Allora, dice, andiamo subito al secondo brano, Matteo 25. Da dove verrà il giudizio universale? Come sarà? Ok? Non c'è l'universale senza il particolare. Il particolare dobbiamo intendere dove ognuno veramente dovrà, tra virgolette, cogliere quello che avrà vissuto e raccogliere anche, cogliere nel senso cognitivo, cioè di conoscenza, prendere coscienza di quello che avrà seminato e raccoglierà quello, ma anche ricevere nel senso di ricompenso, essere ricompensato. Bene, dice allora il secondo brano: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli, è sempre Gesù, con lui, siederà sul trono della sua gloria. Versetto 32: davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Vedete, non è solo il popolo di Israele, tutti i popoli. C'è una discussione, mamma mia, sulla preghiera eucaristica: questo è il mio corpo, per tutti o per molti. Allora c'è una linea che dice deve essere per molti. Noi diciamo di solito la preghiera eucaristica è messa per tutti, e qualcuno vorrebbe la correzione.
È un'epoca di correzioni.
Qualcuno vorrebbe, no, non da Francesco, cioè sono, Francesco non è per questa linea, ma l'epoca di correzione, queste se sono giuste bisogna farle, certo. E il testo, l'originale greco, non dice, è stata una traduzione infelice, seguendo un po' la traduzione di Girolamo, non dice indurre, ma abbandonare, non ci abbandonare, cioè tu non ci, in quel momento non ci abbandonare, ma siccome quella traduzione sono secoli che è rimasta così, era difficile, quasi nessuno si muoveva. Bene, Francesco in queste cose lui ha un po' più di coraggio, non lo so, vabbè, ma questo è vero, è così, non è indurre, ma è abbandonare, ok? Per molti o per tutti, è vero, l'originale dice per molti, l'originale dice per molti, ma la commissione teologica, pardon, la commissione biblica internazionale aveva prodotto un documento, non mi ricordo con precisione, comunque negli anni 90, dove diceva che la Bibbia si traduce con la Bibbia, si interpreta con la Bibbia, ok? Ci sono vari metodi di interpretazione, uno dei metodi che la commissione ha più promosso è e commentare la Bibbia e tradurre la Bibbia con la Bibbia, nello spirito della Bibbia. Ecco, se voi conoscete un grande specialista di Dante, lui non legge solo un brano, una parte di Dante per dire Dante. Lui, per spiegarci Dante, tiene conto di tutta l'architettura linguistica e contenutistica di Dante per dire quello che vuol dire Dante. Dobbiamo fare anche così. Allora, ritornando a per molti, per tutti, non può essere per molti nel senso di alcuni. Gesù è venuto per tutti, ok? Quindi secondo me per tutti va bene. Ma chi sono molti, vorrebbero per molti? Sono quelli che dicono, sì, Gesù è venuto, ma è venuto veramente? No, loro non dicono così, ma pensano così, ma non lo sanno che pensano così, che Gesù è venuto per loro, cioè gli eletti. È un elitismo religioso, non mi piace. chiaro per loro. No, ma ci sono i testimoni di Geova di casa tua.
Come?
Di cristiani, di fedeli della chiesa.
Della chiesa.
Che vengono,
ma
che sanno.
Questi.
Ti ho detto, ti sto dicendo, nella nostra comunità abbiamo ognuno ha i suoi testimoni di Geova. Se intendiamo testimoni di Geova per fanatici. Capito la battuta?
Sì.
Anche noi
abbiamo i nostri testimoni di Geova che credono che solo loro si salvano, che loro si salvano per i loro meriti. Ma io dico sempre, prendendoli in giro, ma tu non ti salvi neanche. Come fai a...
Che presunzione.
C'è una presunzione. E altri credono che sono loro che rendono santo Dio. Ci sono persone malate, non è che loro lo sanno di credere così, ma ragionano così senza sapere che ragionano così.
Sono in peggio.
No?
Quelli che vanno in chiesa si peggio.
Bene. Allora, che dice il Signore qui? Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli e li separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. Qui siamo una descrizione del giudizio universale. Qui è Gesù stesso che parla. E porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Povera sinistra, no? Anche la sinistra politica qualcuno non è così. Ma allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato. Finiamo subito, vi ho trattenuto troppo fin dalla creazione del mondo. Perché ecco ciò su cui verremo giudicati: ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero straniero, mi avete accolto, nudo, mi avete vestito, malato, mi avete visitato, ero in carcere, siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto? Allora cosa possiamo trarre da tutto ciò? Qual è la base o l'essenza o la sostanza di questo messaggio? L'amore. Verremo giudicati, il giudizio sarà sull'amore, l'esame sarà sull'amore. Sarà sull'amore. Sarà sull'amore. L'amore ha un nome, Cristo. Cioè, ecco il giudizio, sarà, ti sei cristificato, sei diventato un alter Christus, ok? Oppure sei rimasto sempre brutto. Voi sapete che tutti i peccatori sono brutti. Questa volta è vero, tutti i peccatori sono brutti. Tutti i santi sono belli. Ok, anche i santi col gobbo sono belli. Ma i peccatori anche con gli occhi blu, i capelli biondi, tutto, sono... No, occhi blu? No.
Bene. Ma celeste.
Celeste. Sono brutti. Vedete Hitler, brutto proprio, mamma mia, mai sognarlo di notte.
Putin,
su Putin non voglio pronunciare, che è ancora forte, quindi mi può mandare un missile qui.
Abbiamo solo di Gemma.
Poi sapete che gli americani fanno solo, insomma, chi è forte veramente sono ancora i russi. Gli americani fanno bu, ma i russi ci stanno controllando tutti.
Tanto Trump lì.
Trump non ha capito niente. Mezzo matto. E Putin comanda il mondo.
Sì, assolutamente. Uno zar. È uno zar.
Ci controlla tutti quello. Che dici?
Ieri sera hanno fatto un servizio.
Sì.
Terribile.
Una
sulla 7. Anzi,
se lo
puoi recuperare.
Ah sì, se riesci.
Atlantide.
Atlantide, sì.
Vediamo, se riesci.
Bellissimo.
Bene, Vedete? Allora anche si diranno tutto, tutto il re. Beh, non mi soffermo. Allora, il giudizio. Dobbiamo in Romano Guardini e poi riprendiamo e concluderemo con l'eternità. Alla fine della storia dovrà esserci, dice Guardini, per forza il giudizio. Ora dobbiamo chiederci qual è il significato che il messaggio cristiano attribuisce al giudizio. Nel giudizio l'essere si rivela e l'illusione svanisce. L'essere si rivela, viene fuori. L'uomo, ciò che sei, viene la nudità nel giudizio, la nudità dell'uomo. E non si può giocare, si può recitare, ma non si può recitare tutta la vita. Il giudizio è il momento in cui c'è stop.
Time out.
Non si può più recitare. Ecco, ogni essere entra nella verità. Come trovarsi di fronte allo specchio, quello che sei realmente, davanti a Dio e davanti agli uomini. Se hai recitato tutta la vita, hai recitato a fare il mafioso tutta la vita e nessuno ti ha scoperto, quel giorno non puoi più recitare, è finita. Ecco, cruda verità. Ogni essere entra nella verità. Non c'è più alcuna possibilità di volere il male. Dio rivela il bene in misura tale che l'uomo non può più rifiutarlo. Il bene lo appaga e lo compenetra intimamente. Egli non può fare altro che riconoscere che solo il bene ha diritto di essere. Questo è il giudizio. Poi la prossima lezione, che dovrebbe essere l'ultima, è su questo tema dei novissimi, e dirò due cose sul giudizio e poi concludiamo l'eternità e la conclusione, la ricapitolazione di tutto. Noi, Cristo è l'Alfa e l'Omega, dice l'Apocalisse, è la fonte, è l'inizio ed è anche la fine, ciò verso cui noi tendiamo, ok? E tutta la storia, dice Théard de Chardin, un filosofo, teologo, geologo, fisico, cercate, era un savant. Théard de Chardin, vediamo se ve lo trovo subito. Ah, lo conoscete già?
No.
No? Ha scritto tanto, ma un suo bellissimo libro, non so se c'è la traduzione francese, Messa sul mondo.
Messa intesa?
Messa sur le monde.
Questo Guardini sembra ogni tanto scrivere come ispirato, questo Guardini ha un tono che a volte sembra ispirato.
Romano Guardini è un padre, dice Ratzinger, è un padre della Chiesa nei tempi moderni, cioè lui come se ha sbagliato epoca. È un padre della Chiesa che è nato...
Una patristica moderna.
Sì, lui è agostiniano
di formazione,
di linea, non come religioso. Ha un suo bellissimo libro, Messa sul mondo. E Théard de Chardin dice che tutto nasce da Cristo e confluisce verso Cristo. Credo che l'universo sia un'evoluzione, credo che l'evoluzione vada verso lo spirito, credo che lo spirito si compia in qualcosa di personale, credo che il personale supremo sia il Cristo universale. C'est un savant, come si dice?
Un sapiente, un saggio, un sapiente.
No, di più, savant nel senso di scienziato.
Scienziato?
Per, no, quando i francesi dicono savant,
savant
è un grande... Non sapiente è poco. Sì, raffinato, un luminare. Sì. È uno degli uomini più colti, più intelligenti del secolo scorso.
Ma era un sacerdote?
Gesuita.
Ah, un gesuita.
Gesuita, filosofo, paleontologo, e in tutti i campi che ha toccato e ha dato anche alla scienza tutti i campi, in teologia, in paleontologia, era anche geologo. Lui si trovava sull'Himalaya, vedete, è andato pure sull'Himalaya per le sue ricerche, doveva salire con l'essenziale, no? Era convinto di aver preso l'ostia, perché lui celebrava sempre. E sull'Himalaya voleva celebrare, si preparava e se ne è accorto che non aveva l'ostia con sé, l'aveva dimenticato giù nel rifugio e ha detto va bene, non ho l'ostia nel vino, ma ho il mondo intero, quello che sto guardando in questo momento è l'ostia che ti consegno, che ti offro, pardon. Ecco, e ha scritto dopo questa esperienza, messa sul mondo intero. È stato molto anche Pio XII, l'ha molto bastonato, ma oggi tutti gli danno ragione. Bene, l'hanno accusato di panteismo pure, ma non è vero, va bene. E uno che ha, beh, vi lascio, se no poi Margherita si arrabbia con me. Un suo amico è questo, un suo amico è questo, che è Henri de Lubac, che è stato maestro di Hans Urs von Balthasar e che Papa Ratzinger segue molto. Guardini, avete visto la foto?
No.
È grave però. Ma come? Non avete visto Guardini? Ma è grave, eh? Ma mi avete fatto un torto.
No, lo sto leggendo.
Ma come?
Abbiamo dato più importanza alla sostanza che alla forma.
È vero, mi sto accorgendo. Ecco, era anche un bel uomo.
Ma
questo,
un milanese. Ma no, la faccia, mica l'avevo visto.
Italo-tedesco. Italiano di nascita, tedesco di cultura. Papa Francesco, voi sapete che ha studiato in Germania, Papa Francesco, sì. No? E lui stava facendo la sua tesi su Romano Guardini. E molti suo modo di scrivere somiglia molto a Guardini. E Guardini, troviamo in Guardini Gegensatz, l'opposizione polare, conciliare gli opposti. Era il suo metodo di ricerca in filosofia, in teologia. Conciliare gli opposti, dire, significa allora conciliare quelli che le realtà che apparentemente sembrano inconciliabili.
Beh, è una cosa che Papa Francesco fa.
Ecco, è la mediazione.
È la mediazione, la comunione, l'unità, come no?
Ah, leggete Guardini, se volete l'anno prossimo, se volete vi faccio un seminario proprio su Guardini. Vedete, sono i suoi libri. Papa Ratzinger lo chiama il maestro.
Quindi lo è anche per Papa Francesco.
E trovate anche, se andate nelle librerie, molti suoi libri della Morcelliana. Sono sempre così, la forma è questo. Vengono così.
Non ha un modo di scrivere pesante.
No. Eppure è profondo. E per ultimo, però, il libro non è non guadagno niente, se trovate questo, ma il Signore è di Romano Guardini, non mi è un classico, no, questo è un classico, questo libro Vita e Pensiero è un classico, solo che io ve lo consiglio perché il Signore ve lo consiglio perché sono, non posso nascondervi, sentite Cristi, questo libro è molto importante, chi vuole leggere, approfondire, perché in questo libro Romano Guardini parla della figura di Gesù, e quando leggi questo hai un condensato del pensiero di Romano Guardini. Quando ero seminarista, io vi confesso uno dei miei peccati, o difetti, ma non è peccato, è che io compro libri sin da seminarista, o ne ho comprato tante, anche adesso qui sono arrivato a Torlupara con 5 libri, adesso ne ho tante, a Potenza ne ho lasciate tante, poi li ho portate 2 anni fa dalle suore di Gesù Maestro, ho i miei libri lì, è un difetto. Io poi adesso devo scrivere il testamento, li darò all'Università Urbaniana, ricordatevi, all'Urbaniana, dove, lì dove ci sono indiani, africani, così danno i libri a loro. Bene, allora un mio amico, e vi lascio, bene, nella mia stanza, Elio Quarta di Lecce, Ambrogio, ma tutti questi libri, che ne tiene? È troppo, ma che... Sì. E allora mi fa Elio, Ambrogio, nel caso in cui viene qualcuno di fine del mondo o dobbiamo andare via dal seminario, si dice dovete lasciare tutto, dovete portare con voi massimo, beh, la Bibbia a tutti, poi più la Bibbia un altro libro, che cosa prenderai? Io senza neanche pensarti, il Signore è bellissimo, e se lo leggete, solo che se lo leggete non vi piaceranno più le omelie, sarete molto esigenti, non dovrei dirvelo, perché
va bene, la prossima settimana tutti con questo libro,
così
è
veramente, è un capolavoro, il Signore è un capolavoro, e io li sto leggendo anche questo periodo per preparandomi al Natale, e sto leggendo la parte sull'infanzia di Gesù, un capolavoro. E poi se voi passate in una libreria cristiana, c'è un libricino di Guardini sul Natale, mamma mia.